solito appuntamento con l'Università Popolare della Terza Età di Putignano il martedì, e oggi abbiamo un graditissimo ritorno perché è venuta già l'altro anno con Chetti Lepore che viene da Conversano, quindi già accetta di fare questa strada per venire a donarci la sua competenza. E come voi sapete, chi la conosce perché fa anche delle lezioni pomeridiane da noi, è una consulente finanziaria e patrimoniale. È già il terzo anno che frequenta la nostra università, frequenta anche altre università, quindi con grande disponibilità, con grande generosità, e ha il dono non solo della competenza, ovviamente, ma anche il dono della chiarezza. Per cui questa materia che risulta particolarmente ostica a noi italiani, sa renderla veramente chiara. Dicevo ostica perché, come magari approfondirà la stessa Chetti, dalle statistiche che sono state fatte, gli italiani sono un popolo particolarmente incompetente in materia finanziaria e patrimoniale, e soprattutto le categorie a rischio sono le donne, gli anziani, e ci siamo noi, quindi poi i giovani e le persone di scarsa istruzione. Quindi occorre veramente, anche per autotutela, per difendersi da tutti i pasticci di cui abbiamo avuto notizia ultimamente, che migliori la nostra qualità e la nostra competenza. Prego, Chetti, grazie carissima.
Innanzitutto buongiorno e grazie di avermi reinvitato anche quest'anno. Abbiamo ripreso gli incontri con l'Università del Tempo, l'Università della Terza Età di Putignano, quindi grazie a voi anche per questo invito, per questo nuovo anno, diciamo, scolastico, tra virgolette. Ho ripreso gli incontri anche con l'Uten di Noci. E quest'anno abbiamo la new entry anche dell'Università del Tempo Libero di Monopoli. Quindi grande richiesta per queste mie chiacchierate, perché a me piace chiamarle così, in maniera tale che insomma abbiamo la possibilità di scambiare delle nozioni in materia finanziaria. Un tema che risulta sempre essere di grande importanza. Ancora una volta, quindi abbiamo ribadito appunto l'importanza dell'educazione finanziaria, e questa è stata ribadita con l'introduzione della legge nel febbraio scorso che disciplina appunto l'educazione finanziaria in Italia. È stato addirittura istituito un comitato per l'educazione finanziaria, la cui presidente è Anna Maria Lusardi, premio Nobel per l'economia. E al momento non ci sono, diciamo, delle tracce evidenti della loro azione, e quindi nel frattempo noi cerchiamo di dare il nostro contributo, io per prima, a livello locale. Quindi sicuramente Angela, l'educazione finanziaria è necessaria. Purtroppo, come tu hai detto, siamo agli ultimi posti in classifica, addirittura anche dietro a paesi che si ritengono molto meno sviluppati di noi, e quindi dobbiamo cercare tutti quanti di darci una mano. Io dal mio canto, con le mie competenze, cerco di venire incontro a voi per evitare appunto di incorrere nelle trappole finanziarie che spesso, voglio dire, si possono avvistare all'orizzonte. Purtroppo la cronaca ne è piena, e pertanto sicuramente possiamo continuare il nostro percorso.
Quindi la prima chiacchierata che abbiamo fatto quest'anno ha un titolo veramente interessante per un popolo, diciamo così, di semianalfabeti in materia economica: l'ABC degli investimenti. Perché, come ci diceva giustamente Chetti, gli italiani sono un popolo di formichine. Cioè, noi siamo bravissimi a risparmiare, abbiamo a livello privato veramente grossi quantitativi di capitali, capitali però, se ho capito bene, abbastanza immobilizzati, ottenuti così, diciamo, come si suol dire, sotto il materasso, o immobilizzati sul conto corrente, che sono comunque delle scelte, come dire, non molto moderne, se vogliamo, perché poco redditizie. È chiaro che, con tutto quello che si è sentito, chi non è preparato avverte il rischio di buttarsi in operazioni temerarie, anche perché nel momento in cui si reca in un istituto bancario, anche questo ce l'ha detto la cronaca, non si sa bene chi trova di fronte e quanta affidabilità possa avere. Dico bene, Ketty?
Purtroppo sì, dici bene, effettivamente noi siamo un paese che risparmia appunto tanto, il risparmio privato un po' è la ricchezza dell'Italia, perché dall'altra parte come contraltare abbiamo il più grosso debito pubblico, tra i più grossi debiti pubblici a livello mondiale. E quindi noi italiani cosa facciamo? Siccome appunto siamo spaventati, e io direi anche giustamente, da una serie di avvenimenti piuttosto incresciosi, per voglio dire essere buoni, che sono accaduti, logicamente tendiamo a non fare niente e quindi i soldi li manteniamo liquidi sui conti correnti, ma sottovalutiamo degli aspetti importanti. Innanzitutto che i soldi rimasti immobilizzati sui conti correnti in realtà perdono il loro potere di acquisto, perché negli anni noi abbiamo l'inflazione che incide sui nostri risparmi e quindi dobbiamo ben sapere che con la disponibilità che abbiamo oggi sul conto corrente, fra 5 anni, 7 anni, 10 anni sicuramente non potremo fare le stesse cose. Quindi è quasi doveroso, insomma, dato che abbiamo faticato tanto per creare risparmio, cercare di mantenerne almeno il valore attuale, insomma mantenerne il potere di acquisto. Come si può fare? Gli strumenti a disposizione ce ne sono tanti, logicamente però bisogna saper scegliere, e torniamo quindi a bomba del nostro problema. Come scegliere se non abbiamo un minimo di informazione? Perché logicamente è improbabile, è impossibile avere la competenza finanziaria, però così come quando decidiamo di comprare, da buona casalinga, una lavatrice, io mi metto e inizio a capire quale può essere quella più adatta alle mie esigenze familiari e inizio a paragonare, a valutare i costi, avere il consumo, la classe energetica. Quindi ci perdo un po' di tempo affinché vado ad effettuare un acquisto consapevole. Purtroppo questo non avviene quando decido di andare in banca o alla posta o da un consulente per andare ad investire. Mi affido totalmente, anzi mi rifiuto di voler capire. Questo purtroppo me l'ha insegnato la mia attività, dato che io sono consulente finanziario da 22 anni, si tende molto spesso a delegare. I miei clienti spesso dicono vedi tu, ma vedi tu, e dico io no, vediamo noi, perché la scelta deve essere condivisa e soprattutto l'individuazione dei vari strumenti finanziari deve essere fatta in base alla progettualità di vita e in base alle esigenze della persona che mi sta di fronte. Cioè non c'è un prodotto che è buono in assoluto, esiste un prodotto che va bene per me, non può andare bene per te, Angela, perché siamo due persone totalmente differenti, che abbiamo esigenze differenti e probabilmente delle progettualità di vita differenti.
E quindi ecco il discorso del rapporto in un certo senso individuale che si deve avere, quindi non si può sottoscrivere un contratto purché sia, no? Bisogna un pochettino calibrare le necessità. Ecco, anticipo, questa trasmissione, come voi sapete, ascoltatori sapete, rimane sul sito di Radio GP fino a maggio e comunque rimane per sempre sul sito dell'Università della Terza Età, quindi si ascolta via web e si ascolta in tutto il mondo, quindi se volete ripassare quello che Ketty dice lo potete fare tranquillamente. Anticipo comunque che Ketty sarà con noi, concluderà quest'anno accademico con la lezione del 13 e del 30 aprile, certo. E potrete avere quindi anche un rapporto personale con lei e magari in quella circostanza sottoporle dei problemi. Benissimo, allora facciamo un primo break. Oggi abbiamo un nuovo regista, carissimo, simpatico, giovanissimo Donato. Grazie Donato di essere tra noi. Allora, tutta la prossima cosa.
Pioggia e sole cambiano la faccia alle persone, fanno il diavolo a quattro nel cuore e passano e tornano e non la smettono mai. sempre per sempre tu. Ricordati dovunque sei. Se mi cercherai sempre per sempre dalla stessa parte mi troverai. Ho visto gente andare, perdersi e tornare e perdersi ancora e tendere la mano a mani vuote e con le stesse scarpe camminare e andare per diverse strade o con diverse scarpe su una strada sola. Tu non credere se qualcuno ti dirà che non son più lo stesso ormai. Pioggia e sole appaiono e mordono, ma lasciano il tempo che trovano. E il vero amore può nascondersi, confondersi, ma non può perdersi mai, sempre per sempre dalla stessa parte mi troverai. Sempre per sempre dalla stessa parte mi troverai. Sempre per sempre.
Prendiamo la nostra chiacchierata con Ketty. Come ha detto precedentemente, Ketty ha allargato, diciamo così, l'ambito delle sue conversazioni e adesso diventa, come dire, una presenza preziosa anche per altre università del territorio. E ultimamente è stata all'Università della Terza Età di Monopoli e credo, poi correggimi se sbaglio,
sì.
E ha tenuto una conversazione molto interessante che poi è diventata il titolo della chiacchierata di oggi in radio. Cioè salute alimentare e finanziaria. Cioè sembra quasi che vadano male insieme, no? Questi due aggettivi, però chiacchierando con Ketty mi sono accorta che in realtà ci sono molti punti di contatto. Allora ci vuoi spiegare che cos'è questa salute finanziaria correlata all'alimentazione?
Certo che sì. Diciamo che io sono un'appassionata di cucina e quindi a me piace molto cucinare, mi rilassa. E quindi ogni volta cerco sempre di capire come meglio realizzare le mie ricette e quindi siccome voi siete fonte di ispirazione per me perché ogni qualvolta vi voglio trasmettere un concetto finanziario mi rendo conto che è abbastanza ostico, allora cerco di creare dei parallelismi semplici in maniera tale da essere sicura appunto che sono stata in grado di spiegarvi per bene il concetto, anche perché sono dei concetti veramente fondamentali per quanto riguarda gli investimenti. E quindi proprio nell'incontro che ho tenuto presso l'Uten di Monopoli ho ripreso diciamo l'incontro che avevo già fatto con voi, l'ABC degli investimenti, e l'ho diciamo un po' collegato anche alla salute alimentare per esprimere alcuni concetti. E quindi che cosa ho pensato? Che l'anno nuovo è iniziato appunto e ci ricorda che sono una piacevole anche una tentatrice parentesi, perché ci lasciamo andare ai vizi alimentari che poi però ci appesantiscono. E quindi con l'inizio del nuovo anno riprendiamo il lavoro, riprendono le scuole, ci sentiamo sempre carichi di energia e di tanta buona volontà per i nostri progetti di vita. Due dei temi più gettonati sulla strada delle buone intenzioni sono innanzitutto fare la dieta, quindi mangiare meglio, e poi quasi quasi vediamo se riesco anche ad investire meglio in maniera tale da portare un po' di rendimento anche quest'anno. Allora, se pensiamo all'alimentazione e anche alla finanza, ci sono delle strategie che accomunano questi temi così diversi, ma che puntano entrambi sul concetto della qualità e non della quantità. Avere un'alimentazione di qualità sicuramente non significa ingozzarci con cibi ipocalorici oppure rinunciare ai cibi che ci piacciono di più. Significa piuttosto alimentarsi con dei cibi sani, che siano equilibrati e che ci fanno stare bene. E allo stesso modo avere degli investimenti di qualità praticamente significa avere degli investimenti in grado di raggiungere i nostri obiettivi finanziari che vanno oltre il rendimento, come può essere la protezione della famiglia, per esempio dalla propria premorienza, oppure la tutela del reddito familiare oltre l'età lavorativa. Investire meglio quindi significa educarci finanziariamente e fare della pianificazione per realizzare i nostri obiettivi. E quindi, come per l'alimentazione, la prima regola è mangiare una grande varietà di cibi. Questo aiuta ad avere equilibrio nell'apporto dei carboidrati, delle proteine, dei grassi, delle vitamine, e motiva dal punto di vista dell'assortimento nella scelta dei cibi, ugualmente in finanza la diversificazione è uno dei pilastri più importanti per investire bene. Quindi dal punto di vista finanziario stretto, il significato della diversificazione è avere all'interno del proprio portafoglio una gamma di strumenti che abbiano dei rendimenti decorrelati. E questo si verifica quando le variazioni di rendimento dei diversi prodotti praticamente non sono collegati tra loro. Quindi io devo avere un paniere di investimenti che, a seconda di come si muovono i mercati, possono essere anche inversi in realtà tra di loro, perché questo mi consente di non avere quelle tragiche discese di portafoglio che tanto spaventano gli investitori. Ma continuando il nostro viaggio parlando di alimentazione, le regole che adottiamo servono anche per mantenere i risultati conseguiti, ottenuti nel tempo, e quindi dobbiamo perseverare nei buoni comportamenti. Questo ci permette di essere costanti sia nell'apporto nutritivo eppure nel mangiare meglio. Quindi meglio avere una dieta equilibrata in maniera tale da consentire di mantenerci sotto controllo il peso corporeo del nostro corpo. Ma questo come lo mettiamo in collegamento con la finanza? Perché in finanza molto importante è stabilire gli orizzonti temporali di investimento. Cioè dobbiamo fare un patto un po' con i nostri investimenti, e quindi dobbiamo capire che non possiamo avere i risultati immediatamente, gli dobbiamo dare il tempo. Quindi per investire meglio, guardando al tempo, è necessario investire coerentemente con i propri obiettivi di vita. Pertanto la nostra pianificazione finanziaria potrà suddividersi in diverse aree temporali in cui, ad obiettivi per esempio di breve termine, come può essere l'acquisto di un'automobile, dovrà seguire una soluzione finanziaria appunto di breve termine, oppure per obiettivi di lungo periodo, come per esempio l'integrazione del proprio reddito una volta andati in pensione, qui dobbiamo attribuirgli soluzioni appunto di lungo termine, quindi non dobbiamo avere fretta di vedere il risultato in maniera immediata. Quindi non esiste il portafoglio perfetto, come non ci sono le ricette perfette. Ognuno di noi è unico per le proprie caratteristiche, sia in finanza e allo stesso tempo nell'alimentazione.
Allora, un po' di consigli che te li ha già tirati fuori, no? Mi pare. Ecco, io chiuderei con questo, con questi due tipi di domande prima di dare la parola ad Anna Maria, che come sempre sceglie le musiche e ogni volta è un problema in più, perché insomma non è facile trovare musica correlata agli argomenti, ma lei lo fa sempre egregiamente. Allora, nel momento in cui tu incontri una persona, fai una conversazione con questa persona, ed è una prima domanda: come si sviluppa, diciamo così, questa indagine conoscitiva sulla persona, che non è chiaramente invasiva della privacy, ma è proprio conoscitiva? E quindi quali sono gli errori più grossolani che noi come risparmiatori possiamo fare? Quindi chiuderei con questo, con queste due domande.
Allora, quando io incontro una persona per la prima volta, diciamo un potenziale risparmiatore, sicuramente dall'altra parte ho una persona, ti rispondo diciamo quasi contemporaneamente alle due domande, ho una persona che sicuramente si aspetta già che io le faccia una proposta di investimento. E invece in quell'incontro io da proporgli non ho assolutamente nulla, perché io di quella persona non so nulla e quindi devo iniziare a capire chi ho di fronte. E quindi specifico che non è per una mia curiosità personale che inizio a fare delle domande, ma perché è importante iniziare a conoscerci. E quindi sicuramente ho bisogno di capire l'attività lavorativa che svolge, se per esempio è sposato, se ha dei figli, se ha dei progetti di vita, se ha dei sogni anche da voler realizzare, perché attraverso una corretta pianificazione finanziaria possiamo anche immaginare di dare un progetto che possa soddisfare un nostro sogno e quindi farlo diventare concreto e realizzabile. Poi gli chiedo se ha fatto altri tipi di investimento e quindi che prodotti ha nel suo portafoglio. E anche qui la risposta è molto evasiva e questo mi lascia molto perplessa, perché mi rispondono: ma non so, forse una polizza, forse no, sono titoli di Stato. E quindi questo è un elemento che per me è fortemente preoccupante, perché non avere la consapevolezza dei prodotti finanziari che si hanno nel proprio portafoglio, questo sicuramente può significare che probabilmente diciamo sono stati consigliati in maniera diciamo piuttosto naif, nel senso quello la persona addetta ai titoli, alla consulenza, banca, posta che sia, quel giorno forse aveva da piazzare degli investimenti, quindi non entrato nel merito delle esigenze della persona che gli sta di fronte, e pertanto non si è neanche degnato di spiegare un po' di che cosa si trattasse nel dettaglio. Altro elemento fondamentale è che con il potenziale cliente risparmiatore compiliamo insieme il questionario di profilatura. Questionario di profilatura, ne voglio parlare oggi brevemente, poi magari lo affronteremo anche in un altro incontro, è composto da oltre 40 domande che è consigliabile, diciamo, proprio mettersi seduti vicino e spiegare al risparmiatore domanda per domanda, perché questo è un elemento fondamentale, apparentemente noioso, perché spesso il cliente dice: vabbè, scusa, ma non puoi rispondere tu. Ma come faccio a rispondere io al posto tuo? Io chiaramente risponderei in maniera falsata, perché ho logicamente delle informazioni differenti, perché sono una persona differente da chi mi sta di fronte, come giusto che sia. E invece con tanta pazienza dobbiamo anche impiegarci un'ora nel compilare un questionario di profilatura, però sicuramente alla fine di questa compilazione effettivamente Angela risulterà il vestito tuo su misura, come se fossimo andati dal sarto. E quindi una volta che abbiamo realizzato questo profilo, questo questionario di profilatura che fa venire fuori il profilo di rischio, beh, questo è un altro elemento importantissimo, perché significa che fermo restando le tue esigenze, però la pianificazione da parte del consulente dovrà tener conto di quel driver, di quel benchmark che tu gli metti a disposizione, che bisognerà rispettare.
Perfetto, io penso che gli ascoltatori si siano resi conto non solo della chiarezza argomentativa, ma anche della affidabilità, diciamo così, di questa consulente finanziaria. Torno a ripetere che Ketty sarà con noi presente di persona all'UPTE alle ore 17 nella sede di Via Martiri delle Foibe il 13 e il 30 di aprile, che sono poi le ultime date dei nostri incontri per quest'anno accademico. Cedo la parola ad Anna Maria, non so se vuole aggiungere qualcosa o chiedere qualcosa.
No, io non chiedo niente perché mi sto informando, mi sta illustrando abbastanza bene tutti i prodotti finanziari, perché essendo nonna sto pensando anche ai miei nipoti e quindi di conseguenza si va alla ricerca di questi prodotti per poter dare la possibilità a questi giovani del futuro e programmare uno studio più lungo, degli studi più interessanti, magari anche fuori della nostra regione. E quindi questa è una cosa veramente importante. Vado avanti dicendo innanzitutto che oggi per un impegno lavorativo il dottor Massimo Bianco non potrà essere con noi per spiegarci appunto le notizie che appaiono sui quotidiani. E quindi domani avremo la dottoressa Antonia Genco che ci parlerà, farà una conversazione ginecologica sulla terza età. Giovedì invece la dottoressa dell'erba, Laura dell'erba, ci parlerà dei cibi che offre la natura per combattere il diabete. Venerdì invece con i giochi logici, dei giochi logici ci parlerà la professoressa Teresa Marzullo. Naturalmente tutte le attività della nostra università sono riprese a pieno, tutti i laboratori sono in funzione, quindi passato il carnevale, anzi facciamo gli auguri al nostro gruppo UPTE che ha vinto il quinto premio, si è classificato quinto per la sfilata di carnevale. Non ho nient'altro da aggiungere che un saluto a tutti quanti e arrivederci alla prossima puntata.
Aggiungo soltanto una piccola informazione che purtroppo ha dovuto interrompere il suo ciclo di lezioni l'avvocato Giuseppe Napolitano Peppino, che è una presenza ventennale nella nostra università, per problemi familiari non potrà tenere le ultime tre lezioni previste per quest'anno. Quindi facciamo tanti auguri a carissimo
tanti
Peppino,
auguri,
che
avvocato,
le cose si risolvano e che possa tornare presto a stare con noi. Grazie,
saluti,
buona settimana
a tutti, buona
e
settimana.
Auguri.
You guessed it, folks. And now the end is near. If you know the words, sing up. If you don't, show up at some crap. The final curtain, my friends, I'll say it clear and state my case, on which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway. Come on. And bore. Everybody. Regrets, I've had a few. But then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off loved, I've laughed and cried, I've had my share, my fill of losing. And now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, everybody, yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. Let the record show, I took the blow.